Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Saresti d'accordo con me se dico che di natura vogliamo stare bene anziché male e vogliamo pace e gioia? Saresti d'accordo? Certo, è normale, è naturale e non è sbagliato per nulla. Vogliamo stare bene con meno problemi e sofferenze possibili. Quando le cose vanno bene, spesso riusciamo ad avere un certo livello di gioia e pace. Ma io voglio parlare oggi di come avere pace e gioia quando le cose non vanno bene, quando abbiamo sofferenze, compreso sofferenze fisiche. Ho a che fare con una persona con grandi sofferenze fisiche che sta soffrendo. E ci possono essere sofferenze fisiche, ci possono essere sofferenze di cuore, afflizioni, perché una persona che ti ama vive in un modo che ti dà grandi dolori. Ci possono essere situazioni di sofferenza per altri motivi. E quello che voglio considerare insieme è come possiamo avere gioia e pace quando soffriamo, quando abbiamo un cuore spezzato, oppure un corpo spezzato, con dolori fisiche tremende. Serena ed io conosciamo tantissime persone e abbiamo conosciuto varie persone con condizioni fisiche, non che dura un mese, ma che vivono con queste condizioni. Penso a Rebecca e altre persone che hanno dolori che è quasi difficile concepire, ma li hanno ormai da anni. Mi ha scritto una signora pochi giorni fa, un po' più vecchia di noi, che ha detto da 8 anni, se ricordo bene, ha qualcosa è successo nel cervello e ha una specie di dolore atroce ogni secondo della giornata, che non va mai via, non ha mai trovato nessuna cura medicina che aiuta. È massacrante questo dolore terribile dalla mattina alla notte, no? Eppure lei ha gioia, lei ha pace. Ho visto lei in questi anni e non sapevo che stesse male, finché in base ad uno studio che ho mandato alla loro chiesa su dolori e sofferenza, mi ha scritto dicendo: io ho questo e ho pregato 8 anni fa e ho chiesto: Signore, tu puoi togliermi questo, se è la tua volontà toglimelo, se no accetto la tua volontà. E lei ha pace e gioia. Conosco persone che hanno dolori non fisiche, ma dolori di cuore. Come è possibile avere pace e gioia? Allora, voglio condividere dei principi biblici importantissimi che possono esserci di grande aiuto quando soffriamo. Sono validi quando la sofferenza è fisica, quando è un rapporto che è andato male, quando è qualcos'altro, quando il cuore è afflitto. Grazie a Dio per queste verità, questi principi, queste verità. E forse tu oggi ti trovi con sofferenza grande. Questi principi sono per te. E se non ti trovi oggi, sappi che arriveranno. La vita è fatta di sofferenza. È buono trasmettere ai nostri figli: figli, oggi state bene, ma avrete grossi, grossi dolori nella vita. L'unico modo di evitare i grossi dolori nella vita, qual è? C'è solo un modo. Un modo che una persona giovane può non avere terribili dolori nella vita, se Dio fa morire giovane. Perché se tu vivi ci saranno terribili dolori. Certamente se tu muori giovane senza Cristo, i dolori terreni non sono nulla in confronto con il dolore costante giorno e notte nei secoli dei secoli. Ma la vita è fatta di sofferenza e quindi queste verità sono per noi tutti. Quando ci troviamo con grande dolore, è normale che preghiamo chiedendo di togliere quel dolore. Lo facciamo tutti. E grazie a Dio possiamo portare ogni peso a Dio, compreso i dolori, quelli fisici o quelli di cuore. Però è importantissimo tenere in mente che a volte Dio non toglie il dolore che abbiamo chiesto a Lui di togliere. Cioè noi preghiamo con fede e Lui risponde no e ci lascia il dolore. Allora, è giusto domandarci perché? Perché Dio è onnipotente, che vuol dire ha il potere di fare tutto. Quindi Lui può togliere ogni dolore, Lui può toccare un corpo e farlo non soffrire più. Potrebbe togliere ogni dolore, Lui potrebbe far sì che nessuno muore. Io potrei dire, no, non voglio che Serena muore. Lui potrebbe farla vivere sempre, e anche me. Ma non lo fa. Ma non lo fa. Perché? Allora, voglio spiegare, ma prima di spiegare, voglio darvi una parentesi molto importante. Quello che sto per spiegare è solo per chi è diventato, una parola importante, diventare, diventato un figlio di Dio. Cioè, oggi voglio spiegare delle meravigliose verità che Dio ci dà, ma sono solamente per chi è diventato un figlio di Dio. Quindi è giusto per ognuno dire, ma io sono veramente un figlio di Dio, perché noi non ne siamo figli di Dio di natura. Nasciamo fisicamente non figli di Dio, ma come abbiamo sentito nella meditazione per la cena del Signore, nasciamo figli di ira. Nemici di Dio, non i suoi figli. Quindi non bisogna, oh sì, io sono figlio di Dio. No, attenzione, non è un rito religioso, non è una preghiera. No, cosa ti fa diventare un figlio di Dio? Allora, prima devi riconoscere di non essere un figlio di Dio. Da quando sei salvato, ma sai, sono cresciuto nella chiesa. No, non è quello la salvezza. Non è quello la salvezza. I miei genitori mi hanno sempre portato in chiesa. Non è quello la salvezza. Ho sempre creduto in Dio. Non è quello la salvezza. Ma io leggo la Bibbia. Non è quello la salvezza. Ma io credo e cerco di vivere bene. Non è quello la salvezza. La salvezza inizia quando riconosco io sono un peccatore ribelle contro Dio. Colpevole. Io sono un peccatore colpevole davanti a Dio. Non sono figlio di Dio. Ed io non riesco a pagare il mio debito. Io posso fare tutto il bene possibile, ma non è mai sufficiente. Perché io sono peccatore. Io pecco perché il peccato fa parte di chi sono. E c'è davanti a me il giudizio. E c'è il giudizio con il lago di fuoco. Ed è proprio quello che io merito. E poi di vedere, ma vedo Gesù che è andato alla croce per me, per morire sulla croce, subendo l'ira di Dio che io merito. E mi ravvedo dei miei peccati. E mi aggrappo a Gesù Cristo come colui che può salvarmi. E seguo Lui. E quando il tuo cuore arriva a quel punto, di veramente dire, io sono perduto. Peccatore, e Gesù è morto per me, e ti aggrappi a Lui, ravvedendoti, allora Dio ti fa diventare un figlio di Dio. E tutte le verità meravigliose che vogliamo vedere adesso sono per chi diventa un figlio di Dio. E se tu non sei figlio di Dio, tu puoi diventare un figlio di Dio oggi, capendo la tua condizione e aggrappandoti a Cristo. Ed è quello che vale tutto, perché tutto qui passerà. Allora, parlando a chi è un figlio di Dio, quando consideriamo il dolore che dobbiamo affrontare, e c'è dolore in questa vita, quando teniamo in mente che Dio è onnipotente e quindi potrebbe togliere il dolore, ma non lo fa, dobbiamo fare la domanda: ma perché non lo fa? Perché non lo fa? Non vi dico quante persone mi hanno detto: ma scusami, se Dio è onnipotente, lo è, e se Dio ci ama, e ci ama, ma perché ci lascia soffrire? Dio ci ama con un amore eterno, un amore più grande di quanto possiamo comprendere, un amore per cui Paolo prega in Efesini 3 che Dio opererà miracolosamente in loro per farli comprendere questo amore che supera la conoscenza. E non è solo onnipotente e non solo ci ama, ma Dio è saggia. Cosa vuol dire che Dio è saggia? Vuol dire che può sbagliare o che quello fa, lui sa esattamente quello che fa e non sbaglia mai. Lui sa esattamente come fare. Lui fa tutto in modo perfetto. Ogni dettaglio Dio fa in modo perfetto per portare avanti il suo piano in noi. In Romani 8, 28-29 leggiamo che Dio fa cooperare tutto, dice tutto coopera. Perché coopera? Perché Dio fa cooperare. Tutte le cose cooperano per il bene di coloro che sono salvati. E qual è il bene? Qual è il bene? Non è una vita più facile, non è avere meno dolore o meno sofferenza. Qual è il bene? Leggiamo in versetto 29, ve lo leggo. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Perché quelli che egli ha riconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Dio sta compendo un'opera eterna in noi che Dio ha salvato, gestisce tutto affinché tutto, compreso dolore e sofferenza, cooperi al vero bene che sarà di essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Allora, parlando di dolore e sofferenza, noi conosciamo persone con dolori che non riusciamo a concepire. Quello non ho mai avuto. E non mi piace parlare di me, ma solo per dire qualcosa di dolore fisico, un pochettino capisco, perché Dio ha permesso a me di avere qualche condizione fisica che crea dolore. Dolore che mi ha buttato a terra, letteralmente. E io, grazie a Dio, riesco a sopportare il dolore, molto. Eppure mi sono trovato a terra, mi sono trovato urlando. 2 settimane fa mi sono trovato urlando e piangendo per il dolore. Sono svenuto a causa dell'intensità del dolore varie volte. Quindi non soffro come tanti, ma conosco un pochettino anche il dolore fisico. Ma posso dire che in mezzo alle sofferenze più dure che io abbia avuto, che ho avuto pace e ho avuto gioia? Perché o come? Ricordando le verità che voglio dire a voi. Non è perché io sono forte, no, non sono forte. È perché queste verità sono potenti. Conoscendo e aggrappandomi in mezzo alle sofferenze, alle verità, ho avuto pace nel cuore. Quando ho avuto sofferenze, non fisiche, perché lì capita che ho sempre guardato, ma di afflizioni di cuore, E quando non ho guardato alle verità che voglio condividere, stavo male. Stavo male. Infatti, per me, è chiaro, io posso dire esattamente quando è che sto guardando le verità e quando non li sto guardando. Ho pace, ho gioia, o non ho pace, non ho gioia. Ed io desidero profondamente per ciascuno di voi che possiate conoscere e ricordare queste verità quando c'è sofferenza. Perché non basta conoscere, dobbiamo tenere in mente. E allora possiamo avere pace e gioia. Allora, la prima verità da tenere in mente quando consideriamo il nostro dolore è che Dio, nella sua saggezza, nel suo amore, non sceglie di non sempre togliere il nostro dolore. È importante capire questo. Se io presumo sbagliatamente che Dio, se prego con fede, mi toglierà il dolore o quello che mi causa dolore, sto sbagliando. È una dottrina falsa e mi creerà grossi problemi. Prima verità: possiamo pregare chiedendo a Dio di togliere il dolore, ma non è sempre la sua volontà di togliere il dolore. E questo è fondamentale ricordare. E quindi, quando preghiamo, che cosa dobbiamo pregare? Certo, possiamo pregare: Signore, aiutami, aiutami, liberami da questo dolore. Però dobbiamo anche aggiungere: però non la mia volontà, ma la tua. Dobbiamo pregare quello. Aiutami, toglimi questo dolore, se è la tua volontà. Ricordate quando Gesù stava nel giardino di Getsemani? Allora, Gesù, essendo Dio uomo, conosceva il dolore che stavo per subire. Il dolore fisico che non possiamo concepire, ma molto di peggio i dolori del cuore, quando il Padre avrebbe versato l'ira contro il nostro peccato su Gesù e lo avrebbe abbandonato. Dio, l'ira del Padre era così forte che letteralmente ha tolto la luce e tutto il paese era nel buio dalle mezzogiorno alle 15, perché era l'ira di Dio su Gesù Cristo. Gesù, essendo Dio uomo, conosceva questo dolore. Lui capiva in anticipo il dolore, più di qualunque uomo normale potrebbe mai capire. E Dio ha permesso per Gesù, essendo anche pienamente uomo, di soffrire. Lui non è che essendo divino non soffriva. No, no, lui soffriva. Altro che soffriva terribilmente, ed era difficile per lui, come difficile per noi. Ma nel suo caso la sofferenza era peggio di quanto mai potremmo soffrire noi. Quindi in questa condizione lui sta nel giardino, sa che appena finisce a pregare sarà arrestato e inizieranno i tormenti. La mattina la croce, pomeriggio l'ira di Dio su di lui. Lui sa tutto. Cosa prega? E la sua preghiera è un modello per noi. Vi leggo in Matteo 26, 39 e 42. Gesù sta nel giardino. È andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. E poi in avanti si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Gesù pregava per il Padre di togliere. Se è possibile, allontana da me questo calice, di togliere la sofferenza. Però aggiungeva: ma non la mia volontà, ma la tua. Se questa è la tua volontà, io accetto. Se è la tua volontà per me di soffrire così, io accetto questo. Sia fatta la tua volontà. E questo è come dobbiamo pregare noi. Quindi è sbagliato pregare, Signore, Signore, toglimi questo, ti prego, ti prego. E finire là, è sbagliato. È peccato. Perché stai volendo che Dio sia il tuo servo che fa quello che tu chiedi, ma non siamo noi a decidere la cosa migliore. Non siamo capaci. Possiamo mettere ogni richiesta a Dio, eppure dobbiamo aggiungere quello che Gesù aggiunge qua. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. È importantissimo capire e ricordare che quando Dio, nella sua saggezza e amore per noi, sceglie di non togliere il nostro dolore, è perché sta compiendo una grande opera in noi, servendosi di quel dolore. E una delle cose che fa quando ci lascia soffrire, e soprattutto, non solo, ma in senso grande anche fisicamente, ma è che ci sta mostrando, facendoci conoscere la sua potenza. Quando è che conosci la potenza di Dio? Se tu prendi un bambino e dici, spingi questo, metti quello e lui alza quello, metti là, e tu gli dai pesi di 1 chilo, 2 chili, 4 chili, lui ha 5-6 anni, lui riesce a fare, forse 10, non so quanti chili. Ma se tu gli dai una cosa che pesa 100 kg, un quintale, e tu dici, porti questo di là, lui, 5 anni, per quanto può tentare, non riesce a spostarla, non riesce a muoverla. E lui tira, tira, non può fare. Allora arriva il padre, forte, e lo prende, e lo alza, e lo sposta. Allora, finché il figlio spostava pesi di 2, 3, 4, 5 chili, capiva la propria debolezza? Erano tutti entro le sue capacità. Capiva la potenza del padre. Ma quando il peso era impossibile per lui, ha conosciuto la forza, la potenza del padre. Dio ci dà cose che non riusciamo a portare per farci conoscere la sua potenza che opera in noi. Allora, l'Apostolo Paolo era un vero uomo di Dio. Era più santo di me e di te. Era più dedicato alla gloria di Dio di quanto saremo mai noi. Viveva totalmente per la gloria di Dio. Si impegnava con tutto il cuore, giorno e notte, per la gloria di Dio, per promuovere i regni di Dio. Nessuno di noi è paragonabile a Paolo, eppure Dio ha permesso a Paolo di soffrire tantissimo. Conosceva molto bene i dolori. 3 volte ha fatto naufragio, è stato lapidato, che di solito uccide una persona, è stato frustrato, conosceva la fame, vera fame, conosceva la nudità, conosceva il freddo, conosceva tanti dolori di tanti tipi. E poi Dio ha permesso a Paolo anche di essere portato in cielo. Dio non permette quello a uomini normali. È successo a Isaia, ha visto una visione di Dio in cielo. È successo dopo a Giovanni, quando ha scritto Apocalisse. È successo a Paolo. Cioè, in tutta la storia, Dio non permette questo. Ha permesso a Paolo questo. Questo privilegio che gli altri apostoli non avevano. Ma poi Dio ha dato a Paolo un demone per schiaffeggiarlo, per farlo soffrire nel corpo, fisicamente, per proteggerlo dalla superbia. Allora, non so, ma io presumo che essendo questo dolore fisico con origine spirituale, era molto peggio di dolore fisico normale, perché non aveva un'origine fisica, fisiologico. Era proprio adesso demone, che è una scheggia nella carne per schiaffeggiarlo. Quindi, Paolo, disperato, dolore che non possiamo probabilmente concepire, pregava 3 volte, 3 occasioni a Dio di togliere questo dolore. E voglio notare la risposta del Signore a Paolo, perché a volte risponde a noi, ed è una cosa buona. Secondo Corinzi 12, dal versetto 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Quando io sono debole, quando io soffro, quando non ce la faccio, allora sono forte perché conosco personalmente per esperienza la potenza di Cristo in me. Paolo ci è dato come esempio. Gesù, la sua preghiera in Getsemani è per noi di come pregare, e qui vediamo quello che Dio fa quando ci permette di soffrire a quello che sembra più di quello che sarebbe possibile. È a quel punto che conosciamo la potenza di Dio nella nostra sofferenza. Ed è così meraviglioso che Paolo dice che si diletta, trova gioia nelle sofferenze, non per le sofferenze, ma per il frutto che Dio compie in lui. Io non sono arrivato nella mia vita a rispondere sempre come Paolo, ma è quello che voglio. Io voglio, in momenti di sofferenza di ogni tipo, io voglio dire: Signore, accetto questo perché tu mi stai sostenendo e voglio conoscere più la tua potenza. Pregate, io voglio rispondere in ogni occasione così, non ci sono ancora, ma è la via che Dio ha tracciato per me e per te. Quando Dio perciò sceglie, ed è una scelta di Dio, di lasciare una sofferenza nella nostra vita, non è per mancanza di amore, non è perché non ci ascolta, non è perché si è dimenticato di noi, no, è perché Dio si sta servendo proprio di quel dolore, di quella sofferenza per il nostro vero bene, per farci conoscere di più la sua potenza in noi, per conformarci all'immagine di Gesù Cristo. E quindi quando prego, sì, faccio notare a Dio la mia richiesta e poi chiedo a Dio la grazia. Signore, questo è doloroso, liberami da questo dolore, oppure dammi la grazia di sostenerla. Se questo dolore è quello giusto per me, questo giusto per me, allora accetto, dammi la grazia di guardare a te. Tieni questo dolore nella mia vita affinché possa essere utile per la mia crescita. Ma fammi conoscere la tua potenza nella mia debolezza. Fammi conoscerti di più. Glorificati, Padre, ti prego. Ricordate la verità che vediamo ripetutamente nella Bibbia, che Dio si serve delle nostre sofferenze e le afflizioni, che comprende anche il dolore fisico, per portare avanti la sua buona opera in noi. Infatti, come dicevo, sono le sofferenze e le afflizioni che Dio usa per conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Tu puoi essere un cervellone di conoscere la Bibbia, tu puoi essere un grande predicatore ed essere lontano da assomigliare a Gesù Cristo. Non è la conoscenza intellettuale, per quanto ha la sua importanza, che ti conforma all'immagine di Cristo. Sono Dio che modella il tuo cuore. Giacomo 1, 2 a 4, cosa dice per come vedere le prove, le afflizioni, le sofferenze? Cosa dice? Leggo Giacomo 1, 2 a 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Avete visto? possiamo gioire. Considerate una grande gioia quando ci troviamo in prove, che comprende i dolori, afflizioni e tutto, sapendo che la prova è una prova della nostra fede che Dio usa per produrre costanza in noi. E la costanza compie la sua opera per portarci sempre più verso la perfezione, che vuol dire essere maturi in Cristo. Quindi sono proprio le prove, dolore fisico, prove di cuore, eccetera, che Dio usa per conformarci all'immagine di Cristo. Come chiesa conosciamo bene 1 Pietro 1 e voglio leggere da 3 a 9, che conosciamo, è importante questo brano. Parla della verità meravigliosa che abbiamo in eredità in cielo, che è riservato per noi, protetto, e noi siamo custoditi per farci arrivare lì. Però in questa vita ci sono, è necessario che ci siano prove, afflizioni, difficoltà, dolori. Ma tutto questo Dio usa per prepararci per il ritorno di Cristo. Quindi, seguite mentre leggo 1 Pietro 1, da 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti di varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Questo brano ci ricorda che le afflizioni, che comprendono dolori di tanti tipi, di ogni tipo, servono per fortificare e purificare la nostra fede, affinché la nostra fede purificata risulti a lode, onore e gloria al ritorno di Gesù Cristo. Quanto è importante per noi ricordare che l'opera di Dio in noi non è di darci una vita più facile, non è di togliere le nostre sofferenze. Piuttosto, e grazie a Dio, l'opera di Dio in noi è di prepararci per il ritorno di Gesù Cristo, in modo che saremo pronti a passare l'eternità con Dio. Senza la santificazione, leggiamo, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. La santificazione è fondamentale e Dio si serve dalle nostre prove, i dolori e le afflizioni per santificarci. Grazie a Dio per questo. E perciò, quanto è importante capire che le sofferenze, i dolori e le afflizioni sono strumenti nelle mani del nostro Padre amorevole. Strumenti che Lui adopera con saggezza, con amore e con ogni potenza, gestendo ogni dettaglio, che tutto ci arriva solo nella quantità perfettamente giusta. Possiamo capire tutto quello che Dio sta facendo ogni volta che abbiamo sofferenza o dolori? No, assolutamente no. Quante volte vediamo nella Bibbia uomini di Dio che non capivano quello che Dio stava facendo, o tutto il popolo non capivano, Perché Dio non spiega tutto. Perché Dio non vuole che abbiamo pace perché capiamo, ah, ecco quello che stai facendo. Dio vuole che abbiamo pace perché confidiamo in Lui. Vuole la nostra fede. Quindi ci basta sapere che Dio ci dichiara che sta usando le sofferenze e il dolore per il nostro vero bene. Dio vuole che abbiamo fede che Dio sta facendo quello che dichiara di fare. Dio vuole che confidiamo nelle promesse di Dio. Posso confidare in una promessa se non mi ricordi di quella promessa? No. Tenete quello in mente. Dio promette che tutte le cose cooperano per il nostro vero bene. Dio promette che non ci lascerà e non ci abbandonerà. Dio promette che completerà la sua opera in noi. Dio promette che non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. E ci sono tante altre promesse. Quanto è fondamentale conoscere e tenere in mente le promesse di Dio. È fondamentale questo. Perché solo allora possono darci grande pace e gioia, anche nelle sofferenze. Allora, se sto parlando di sofferenza e di dolore, non andrò a fondo in questa sermone, ma voglio solo menzionare l'importanza di tenere in mente la possibilità della disciplina di Dio. In Ebrei 12 Dio dice che disciplina chi? Chi viene disciplinato in base ad Ebrei 12? I veri figli di Dio, solo i veri figli di Dio, non coloro che si chiamano credenti ma non sono credenti, non quelli che non sono nemmeno credenti e non dicono di essere. No, Dio disciplina solo i veri credenti e Dio disciplina ogni vero credente. Quindi, quando Dio ci mostra un peccato, e come che ci mostra il peccato? A volte tramite la coscienza, a volte nella lettura, a volte tramite un insegnamento, a volte quando qualcuno ci parla del nostro peccato. La cosa importante è di non chiudere il cuore, di non, ma no, mi stai vedendo male, non è così, non hai capito, ma la mia motivazione era buona. No! Dobbiamo riconoscerlo, sì, è peccato, e i miei peccati da dove vengono? Dalle circostanze? Sono cercando la cosa giusta mi spinge a peccare, è possibile che il mio cuore puro, cercando la cosa giusta, mi spinge a peccare, è possibile? Quante volte giustifichiamo un peccato? Sì, ma stavo cercando di aiutare. Scusami, se il mio cercare di aiutare ha prodotto peccato, c'è qualcosa nel mio cuore che non va. E se io non voglio riconoscere il mio peccato, mi giustifico, nego, ignoro, Dio continua a mostrarmi. E se continuo ad ignorare, arriva un punto dove Dio mi disciplina. In 1 Corinzi Paolo scrive alla chiesa lì, perché vari di loro rifiutavano di vedere il peccato. E un piccolo parentesi, questo parla della cena del Signore. Non è una soluzione di... Ma allora non prendo la cena. No, no, tu sei colpevole. Non prendere la cena non toglie la tua colpa. Quando dice esaminatevi, non sta dicendo per Dio, oh, allora non prendo, vuol dire per ravvederti, per confessare il peccato. Leggo quello che Paolo dice a loro e a noi e notate quello che succede per quelli che non si esaminano, che vuol dire lasciano il peccato nella loro vita. Leggo. 1 Corinzi 11, 26 in avanti. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. State annunciando la morte. State dicendo, Gesù è morto per i miei peccati. Prendere la cena è, io sono un figlio di Dio. Io sono una pecora, io ascolto e seguo il buon pastore, perché Gesù è morto. Stiamo annunciando la morte in che senso? Per me, per te. E poi, capendo cos'è prendere la cena? e sto dichiarando: Gesù è morto per i miei peccati, Egli è il mio Signore. Lo seguo. Le mie pecore, Giovanni 10, ascoltano la mia voce ed essi mi seguono. E poi Paolo continua, versetto 27. Perciò chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quindi, il fatto di esaminarsi, ora ognuno esamini se stesso e così mangia il pane e beve del calice, implicato chiaramente esaminandosi: Signore, quello è peccato, te lo confesso. L'esaminare vuol dire quello. Ma visto che molti di loro non si esaminavano, lasciavano il peccato dentro, dice: per queste ragioni, fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Quindi è importante considerare non tutta la sofferenza è disciplina. C'è molta sofferenza che non è disciplina. In questo mondo c'è sofferenza. Abbiamo tutti da morire fisicamente, che inizia appena che nasciamo, perché il corpo comincia già ad invecchiare. E man mano che uno va avanti, di sotto ha sempre più problemi. La morte fisica non è solo la fine, è una cosa graduale. Malattie fanno parte della vita, difficoltà, fatica, cuore rotto perché il peccato spezza il cuore. Molte delle sofferenze, molte, non è disciplina, ma quando una sofferenza continua, è buono esaminare. Signori, sto rifiutando di vedere un peccato, non devi pensare che il peccato è invisibile e Dio non ti sta mostrando. Forse ho peccato che non lo so. No, Dio ti mostra il peccato. Non devi preoccuparti che forse c'è ma tu non l'hai visto. Dio ti mostra il peccato. Il problema quando c'è disciplina è perché tu non vuoi ammetterlo. E lì tu lo sai, ma non vuoi ammetterlo. Lo neghi, ma tu lo sai. La disciplina non è mai che Dio ti disciplina e dopo ti mostra il peccato. Sempre, sempre ti mostra il peccato. E poi, se rifiuti, arriva alla disciplina. Quindi voglio solo menzionare questo, perché la disciplina fa parte della vera vita cristiana di ogni vero figlio di Dio. Ed è di esaminarmi e dire: questo è disciplina, c'è qualcosa in cui sto rifiutando di veramente umiliarmi e confessare il peccato. Allora, non ho detto, ma all'inizio del sermone volevo dire una cosa. Volevo dire, alla fine del sermone, voglio darvi una chiave, qualcosa di molto importante che vi trasformerà e vi darà gioia in mezzo alle sofferenze. Ho dimenticato di dirvi che avrei dato qualcosa così alla fine del sermone, ma siamo alla fine del sermone e quindi voglio darvelo. Questa è una chiave, una cosa straimportante che trasforma come affrontiamo sofferenze. E che cos'è? Che cos'è? Cosa ci fa trasformare? Oltre a quello che ho detto, c'è qualcos'altro di molto grande che è alla portata di tutti i figli di Dio. Cosa sarebbe? Ringraziamento. Il ringraziamento. Abbondare di ringraziamento. Ringraziare di cuore, perché questo ci porta ad avere gioia e pace anche quando soffriamo. Ringraziare è un'arma potente da Dio, dà gloria a Dio e riempie il nostro cuore di gioia. Perché? Perché un ringraziamento riempie il cuore di gioia? È una domanda logica. Perché ringraziare proprio riempie il cuore di gioia? Perché? Logicamente.
Perché pesci è quello che stai ringraziando.
Perché stai pensando, quando i ringraziamenti di cuori, stai pensando alle benedizioni meravigliose che hai, e vedere queste benedizioni ti riempie di gioia. Allora, quando tu ti trovi, il ringraziamento va bene in ogni momento, ma quando ti trovi in mezzo alle sofferenze e scegli di ringraziare di cuore, dove stai scegliendo di porre i tuoi pensieri? Sulle sofferenze o sulle benedizioni? E guardando alle benedizioni ti cambia, ti trasforma. Allora, quando stiamo soffrendo, immaginiamo un corpo, ma anche un cuore spezzato, ma un cuore pieno di dolori. E il cuore è pieno di dolori, ho letto, ho conosciuto anche, di persone che avevano qualche grave malattia che è arrivato con tanti dolori e il coniuge abbandonato, andato via. Allora hai un dolore fisico atroce e poi tuo coniuge ti abbandona perché non vuole questo peso. Quindi hai un dolore fisico e un dolore di cuore. Questo è grave. Allora a quel punto tutto va male, perché cosa puoi ringraziare Dio? Stai solo peggiorando fisicamente? E poi vieni a scoprire che il coniuge ha preso un avvocato e ti sta prendendo via tutti i beni e ti trovi anche adesso senza soldi, senza conforto, isolato. Perché cosa puoi ringraziare Dio? La risposta è che possiamo ringraziare per quello che vale più di tutto, per quello che nessuna prova e nessun dolore può mai togliere, le benedizioni spirituali che abbiamo in Gesù Cristo. In Efesini 1, da 3 a 8, dichiara che abbiamo ogni benedizione spirituale e ne elenca alcuni. Voglio leggere velocemente questo brano, non studiarlo, ma solo notate le benedizioni che sono elencate qua. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in Cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Non è neanche la fine del brano, il fine, ma voglio solo notare quante benedizioni spirituali che abbiamo elencato qui, perché abbiamo ogni benedizione spirituale. Allora, troppo spesso ringraziamo Dio più per le benedizioni terrene che spirituali, e questo è sbagliato. È sbagliato sottolineare soprattutto le benedizioni temporanee che hanno meno valori di quelle spirituali. È buono ringraziare per le benedizioni terrene, certo, ma è stolto ringraziare Dio più per le cose terrene che passeranno che per le benedizioni spirituali. Tu vivrai male la tua vita se tu concentri sulle cose terrene che perderai. Grazie per la famiglia che ho, ma la tua famiglia ti sarà tolto. E allora cosa succede alla tua fede? Grazie per il mio lavoro e per la buona salute e la famiglia preziosa che ho. E domani perdi il lavoro, perdi la salute e perdi la famiglia. Cosa succede alla tua fede? Questa è stoltezza. Non è vedere che quelle cose, per quanto sono meravigliose, sono tutte per grazia. Non sono nulla in confronto con le benedizioni spirituali in Gesù Cristo che non ci saranno mai tolte. E quindi ringraziamo per le vere benedizioni, molto più per quelle temporanee. E perché così vediamo con l'equilibrio giusto. E così quando lui dice, adesso Marco, ti fa perdere tua moglie, tua salute e tutti. Ma rimango io con te. E io posso dire, Signore, grazie per quello che mi hai dato, con quelle cose che mi stai togliendo per quella stagione, ma grazie che la più grande benedizione continuo ad avere, perché tu sei con me. Io non avrò quella reazione se io non sto vedendo prima che Dio e le benedizioni spirituali sono le benedizioni più grandi. Non è possibile. Non posso focalizzare sulle cose temporanee che ho e poi il giorno che Dio mi toglie queste cose, forse ad un tratto, non posso avere il cuore che, ma non importa, io ho tutto questo. No, questo qui, le cose spirituali mi saranno di poco importanza. E per questo tanti credenti vanno in crisi. O che possiamo trasmettere ai nostri figli, alle persone intorno a noi, che siamo grati per le benedizioni spirituali. Ma sai cosa papà e mamma quando pregano, pregano molto più ringraziando Dio per le benedizioni spirituali che noi non abbiamo. I vostri figli hanno le benedizioni per cui ringraziate Dio di più? Se è per un buon lavoro, anche loro trovano beneficio da quello. Se è per la famiglia, se è per la salute, anche loro. Ma vi sentono pregare ringraziando Dio per le benedizioni spirituali che non hanno? E dicono, caspita, loro le cose terrene per loro valgono pochissimo in confronto con le cose spirituali, ma io non ho quello. O che possiamo avere un equilibrio in questo. Se tu vuoi gioia, in mezzo alle prove, abbonda di ringraziamento, soprattutto per le cose spirituali. Allora, vorrei chiudere con un esempio di come pregare quando ci troviamo in mezzo a grandi dolori o sofferenza. Questa preghiera, un esempio, si può modificare tutto, non è la preghiera perfetta, è solo che voglio elencare alcune delle verità che mi aiutano. Quindi questa preghiera è un esempio delle verità da tenere al centro nelle nostre preghiere. E quindi in questa preghiera, è una preghiera vera, al momento le mie sofferenze non sono aggravate di grosse sofferenze, quelle arrivano, sono stato così in tanti momenti della vita di tutti i tipi, ma questa è la preghiera che prego in quei momenti di grandi sofferenze. Ed è un modello, si può fare molto meglio, ma prego che sia un incoraggiamento. Quindi chiudo con questa preghiera. O caro Padre, Dio sovrano e glorioso, Padre di ogni compassione e pieno di amore per me e per noi, o Padre, Tu conosci quanto è difficile per me di sopportare questo dolore. O Padre, io sento di non farcela più. A me questo dolore sembra insopportabile. Perciò, Padre, Tu che mi ami, Tu che mi hai comprato con il prezzo del Tuo Figlio Gesù Cristo, Tu che dichiari che io sono amato e prezioso e onorato per Te, Ti chiedo di liberarmi da questo dolore terribile. Ti prego di darmi sollievo in modo che possa andare avanti. Però, Padre, io non conosco la Tua volontà. Forse è la Tua volontà che io continuo a soffrire. Perciò sei nella Tua perfetta volontà e amore per me. Questo dolore è la prova giusta? Se è giusto che continua, allora io accetto la Tua volontà. Mi fido di Te, anche se Tu scegli a lasciare questo dolore nella mia vita fino alla mia morte fisica. So che mi ami, so che tutto quello che Tu farai è per mio bene eterno. Quindi, se è la Tua volontà, Ti prego di togliermi questo dolore. Però se non è la Tua volontà, allora Ti prego di darmi la grazia, giorno per giorno e ora per ora, e alcune volte, Signore, minuto per minuto, di accettare e sopportare questo dolore con fede. Padre, io Ti prego di usare questo dolore per portare avanti la Tua buona opera in me. Usa questo dolore per portare gloria al tuo nome. Usa questo dolore per fortificare la mia fede e anche la fede di altri. Usa questo dolore per far crescere il tuo regno. Sì, Padre. Padre, non voglio solo chiedere, voglio anche ringraziarti. Voglio ringraziarti che tu sei con me. Voglio ringraziarti che tu non mi lascerai mai. Voglio ringraziarti che questa prova è tutto sotto il tuo controllo, fino al più piccolo dettaglio. Voglio ringraziarti che anche se io non riesco a capire come, tu stai controllando tutto in modo perfetto e tu non permetterai che io sia provato oltre le mie forze, le forze che tu mi hai dato. Per quanto potrebbe sembrare troppo per me, tu non permetterai quello. Grazie per quello. Grazie, oh Padre, che questa sofferenza e dolore non è minimamente paragonabile al dolore del lago di fuoco, quel dolore che io merito, ma che non conoscerò mai, perché Gesù Cristo ha subito quel dolore per me. Cioè, questo dolore che ho adesso sembra terribile, ma non è paragonabile, né in peso né in durezza, e in quanto durerà. Padre, grazie per questa meravigliosa verità. Quindi grazie che sono amato da te e che tu sei con me e che questa prova finirà al momento perfetto. E nel frattempo tu sarai sempre con me e mi farai del vero bene in tutto quello che porterai nella mia vita al tuo tempo. Dammi fede fino a quel punto. Ti ringrazio e ti lodo e ti prego questo nel nome del mio Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.